ci concentreremo sulla questione del FOIB, perché diciamo così sia proprio il periodo clou. C'è da specificare, insomma, con questa giornata si vuole anche sfatare il mito di quella frase che viene detta italiani, brava gente, insomma, se con iniziative come queste si vuole proprio sfatare quel tipo di frasi di concezione, perché oltre a quello che è successo nei territori slavi, insomma, abbiamo, e anche questa è una parte di storia che viene lasciata in modo ben molto scientifico, lasciata oscurata, insomma, tutta la colonizzazione dell'Africa, e la Grecia, l'Albania, tutto quel tentativo di creare un impero che ha portato a numerosi crimini da parte dell'esercito fascista. E questa cosa qui continua nel tempo, non a caso anche adesso con le cosiddette missioni di pace ci ritroviamo nella stessa situazione, cioè uno Stato italiano che con la scusa di andare a portare la pace e di fare del bene per le popolazioni colonizza quelli che sono i nuovi territori dove si sfrutta gente, persone, e si ricavano materie prime per gli interessi degli Stati occidentali. E insomma, su questo tipo di giornata, quella del 10 di febbraio, noi diamo anche una grossa responsabilità a quelli che sono, diciamo così, partiti che arrivano dalla tradizione del PC, cioè l'attuale dirigenza del PD, che su questa giornata qui, insomma, ha collaborato alla realizzazione con dei silenzi e anche con l'appoggio proprio per la creazione di questa giornata, a nostro modo di vedere, proprio per togliersi e lavarsi da quello che secondo loro era l'etichetta del vecchio partito comunista. E concludo dicendo che, insomma, questo tentativo di riabilitare tutto quello che era i crimini, cioè tutto quello che sono stati i morti che hanno avuto i fascisti, quindi la riabilitazione attraverso queste giornate qua del FOIB, tenendo oscurato quello che è stato in realtà quello che hanno fatto gli eserciti e il regime fascista durante la guerra e non, insomma, ci fa anche dire, e con questo passaggio concludo, che noi come Guernica, insomma, rivendichiamo anche tutto quello che è stato il passaggio delle nostre parti del cosiddetto triangolo rosso, e perché proprio rivendichiamo il fatto di una resistenza e portiamo avanti questi valori, e tutto quello che è successo dopo il 43 fino anche nel dopoguerra sono fatti e sono pezzi di storia che noi appartengono a noi, e con l'antifascismo militante portiamo avanti. Adesso lascio la parola a Rifondazione, poi dopo a Umberto, a Francesco di Rifondazione, poi a Umberto del Claro.
Funziona? Sì. Ora, noi ci troviamo da diversi anni davanti ad un attacco ideologico che non sta lasciando neanche una pietra di quello che era del panorama culturale e politico a cui siamo stati abituati per decenni. Le giornate, le cosiddette giornate del ricordo, della memoria, stanno ormai moltiplicandosi come i pani e i pesci del Nuovo Testamento. La Bertolini ha proposto che il 12 novembre diventi e si celebri nelle scuole come giornata di sostegno alle forze armate, alle missioni militari di pace, ovviamente, perché siamo in un mondo orwelliano dell'Italia nel mondo. Una circolare del ministro La Russa di un anno fa, ministro della difesa, invita le scuole a realizzare tra il 4 e l'11 novembre degli incontri pedagogici dei ragazzi con gli ufficiali, con quelli dell'Accademia Militare, perché ricordino quel macello imperialista che fu la Prima Guerra Mondiale e che i capitalisti ricordano col nome di vittoria, certo, perché a morire ci andavano contadini e operai. Quindi la destra e il centro-sinistra rispondono a quella che è una crisi economica e sociale reale del capitalismo, tentando di iniettare patriottismo e idee reazionarie di ogni sorta, e la giornata delle foibe è pienamente articolata dentro questo contesto e ha tra i vari obiettivi uno, io credo, fondamentale, quello di criminalizzare tutte quelle lotte degli sfruttati che hanno superato la legalità della borghesia, tutte quelle lotte degli sfruttati che si sono poste concretamente degli obiettivi rivoluzionari, come fu la resistenza, che hanno un bel da dire certi soloni dell'antifascismo democratico, istituzionale e non so cosa, ma non fu certo una lotta per ritornare al Parlamento liberale dell'Italia del 1921 e di Giolitti, ma fu una lotta, e anche questo noi appunto lo rivendichiamo come fanno anche i compagni, fu una lotta per il comunismo, fu una lotta per creare una società di uguali, senza odi e senza divisioni di classe. Ed è per questo che io credo che concretamente sia compito anche dei militanti comunisti, dei militanti rivoluzionari, riscoprire e difendere il patrimonio partigiano dell'Emilia, quello che da Pansa in poi viene sempre più violentemente attaccato. Anche per noi, per me, in ogni caso parlo a titolo personale, quei partigiani che dal 45 in poi agirono, si prepararono per nella speranza di arrivare appunto al via, e molti lo videro il giorno dell'attentato a Togliatti, poi però nessun dirigente del PC diede il via. Beh, quei partigiani lì, quei compagni fanno parte della nostra storia e speriamo di essere alla loro altezza. Ce li rivendichiamo senza alcun tipo di perbenismo, che invece pervade centrosinistra e sinistre moderate varie. Su Montefiorino, per esempio, sulla Repubblica di Montefiorino c'è ancora molto da scrivere. Sulla vicenda di alcuni partigiani, in un caso anche come Nello, fucilati durante la ritirata di Montefiorino, perché scomodi dentro quella Repubblica. O di altri partigiani, il caso di Zuilio Rossi, che divenne vice sindaco all'inizio della Repubblica di Montefiorino e poi dopo una settimana rimossi, perché non andavano bene alla Democrazia Cristiana con cui si stava facendo il CLN. Ci abbiamo anche noi ancora da scavare, molto nella nostra storia di quegli anni che è ricca, molto ricca. Quindi io chiudo, passo la parola a Umberto, ma credo che veramente, oltre alle riflessioni necessarie, storiografiche, documentate, per smontare una dopo l'altra le menzogne sulle foibe, non si debba perdere di vista l'obiettivo che si pongono degli storici da strapazzo come Marco Pirina, un incallito d'estrema destra, o anche alcuni storici un po' più presentabili che però accolgono le sue tesi. L'idea è vietare, criminalizzare l'ipotesi di ribellione, far passare con iperboli e aggettivazioni mostruose l'idea che i partigiani comunisti erano delle belve assetate di sangue. Questa è un'operazione sporca. E noi, apro e chiudo la parentesi, a tutti quei belli imbusti di destra e di centrosinistra che tutti gli anni ci vogliono tappare la bocca, glielo diciamo molto forte che non ce la tapperanno mai. Anzi, tenteremo, e questa, il fatto di stare assieme in diverse organizzazioni della sinistra anticapitalista è importante, tenteremo anche di unirle le forze, almeno su questo terreno, per tentare di, diciamo così, approfondire la nostra critica all'ideologia dominante e a una ricostruzione storiografica che è tutta tesa a dirci che dobbiamo stare buoni, che dobbiamo stare obbedienti e che quando le masse nella storia hanno provato a alzare la testa hanno fatto solo dei disastri. Noi, a partire dalle scuole, dove stanno di fatto istituzionalizzando tutto questo ragionamento, dobbiamo condurre una battaglia politica, che è anche appunto battaglia di idee culturali e anche battaglia per la verità storica. Perché anche, e qui chiudo veramente, il 27 gennaio, la giornata in cui si ricorda Auschwitz, nelle intenzioni di molti sta diventando qualcosa di non chiaro, perché si parla della macchia delle leggi razziali. Allora, se io uso il termine macchia, vuol dire che c'è un foglio bianco e poi c'è una macchia. Si usa la questione, diciamo così, l'analisi del fascismo solamente e principalmente come antisemitismo per sdoganare il fascismo, per rimuovere e cancellare l'aspetto prioritario del fascismo, cioè di reazione antioperaia. Per cui questo permette anche a gente come Fini di dire: ma per carità, sono anch'io democratico, poi adesso è popolarissimo purtroppo a sinistra. È vero, nel fascismo, il fascismo nel 38, che orrore le leggi razziali, però le camere del lavoro bruciate nel 21, piccolo dettaglio della storia che nessuno più, di cui nessuno più si occupa, i militanti imprigionati, gli antifascisti imprigionati dal Tribunale Speciale della Difesa dello Stato, oibò, chi è che ha il ricordo di questa gente? Ecco, noi lo vogliamo portare avanti, il ricordo di questa gente, per la società futura che ci vogliamo conquistare. Pensiamo che sia bene avere il ricordo di questi nostri antenati politici.
Anche io sarò brevissimo per non togliere spazio sia all'intervento di Sandy che successivamente al dibattito. Niente, io faccio parte, assieme ad altri compagni, lavoratori e varie organizzazioni, del coordinamento resistenti di Modena. È un coordinamento che si è costituito da diverso tempo, è iniziato contro lo scippo del TFR, e il nostro percorso praticamente si rivolge principalmente al mondo del lavoro, col sostegno, la solidarietà e una sorta di controinformazione. Il nostro obiettivo, attraverso l'unità, sottolineo l'unità, concorre per costruire degli strumenti unitari per cominciare a ridiscutere e a rimettere in campo una forza, uno strumento, e cambiare veramente il rapporto di forza. Io credo che anche questa iniziativa nasce con un buon auspicio, nel senso unitario, voglio dire, ed è questo, secondo noi, che dobbiamo cominciare a ricostruire. Penso che ci sia un'assonanza tra il revisionismo, l'attacco ai partigiani, l'attacco alla resistenza e l'attacco attuale che c'è nei confronti della classe operaia. La crisi ha una buona colpa, però la crisi è di questo sistema e certamente non sono gli operai e la classe operaia che ne ha colpa. E, dicevo, questa assonanza praticamente ci rimette tutti sullo stesso piano. E noi facciamo una proposta, quindi sarò molto breve, facciamo una proposta che la prossima settimana ci troviamo al centro laboratorio Scossa di via Carteria e proponiamo un'iniziativa unitaria per costruire un'iniziativa pubblica sulla crisi attuale. Un'analisi sulla crisi e sul declino progressivo e reversibile del comparto ceramica. I rischi di spostamento, che è notizia di questi giorni, eventuali della New Holland e della Maserati, e per le prospettive sociali di breve e medio termine per il lavoro anche dei migranti. Ecco, è un aspetto, secondo noi, che bisogna cercare la massima unità e penso che è lì che bisogna lavorare se vogliamo invertire un'idea di tendenza purtroppo negativa. Grazie.
Adesso diamo la parola a Sandy Wall per il suo intervento e una volta finito apriremo il dibattito.
Buonasera a tutti, io vi ringrazio per l'invito. Video che secondo me è molto buono, è fatto su un testo tra l'altro di un collega, Gino Candelo. È un po' difficile partire da qualche punto. Partirò dalla giornata del ricordo, dall'istituzione della giornata del ricordo. Secondo me è stato significativo che in quell'occasione alcuni di coloro che l'hanno votata quella giornata, mi riferisco in particolare a Fassino e Casini, non ho poi dati rispetto a dichiarazioni di altri, hanno dichiarato entrambi che con l'istituzione della giornata del ricordo era venuta in Italia la definitiva pacificazione. Ora, mi pare una cosa già di per sé singolare che una pacificazione avvenga a oltre 50 anni dalla fine di una guerra, dopo un'amnistia che c'è stata nel 1946. Quindi c'è sotto qualcos'altro. Io ritengo che la giornata del ricordo sia in questo momento, ma mi aspetto anche altro, non credo sia l'ultimo stadio, sia in questo momento il, diciamo, la punta di diamante di quell'operazione che è stata descritta anche in precedenza, un'operazione di costruzione di una nuova memoria nazionale condivisa, di una nuova identità nazionale, di un nuovo orgoglio nazionale italiano, di un nuovo nazionalismo italiano, di un'operazione di vera e propria egemonia culturale, di creazione di un nuovo senso comune tra la popolazione italiana, basata su, bene o male, il nazionalismo più trito e ritrito, per cui gli italiani sono buoni e sono comunque da difendere al di là di altre possibili categorizzazioni, per esempio fascisti o non fascisti, un fenomeno che, voglio sottolineare, non è solo italiano, ma un fenomeno che ritengo sia ormai diventato un fenomeno europeo, e in cui la storiografia, come sempre nella costruzione di quello che Hobsbawm definisce l'invenzione della tradizione e altri le comunità immaginate o immaginarie, nella costruzione del nazionalismo la storiografia ha un grosso ruolo, anche quella accademica, perché se è vero che queste operazioni sono state portate avanti soprattutto attraverso questo genere di operazioni, questo genere di fiction, su quella fiction si potrebbero dire altre cose sulla sua costruzione, solo una: Novak è il cognome più diffuso in Slovenia, non credo sia un caso sia stato scelto quel cognome per il comandante, la belva feroce del partigiana di quella formazione. Dicevo, se queste cose vengono fatte attraverso questo genere di operazioni, però c'è qualcuno che in ambito accademico ha dato qualche base a quello che poi viene portato avanti a livello di media. Mi riferisco per esempio alla storia, anche in questo caso viene ripresa nel cuore nel pozzo, del cane nero che sarebbe stato gettato sopra gli infoibati nelle foibe. Questa è una balla, è verificato in un solo caso che si sia trovato un cane sopra i corpi delle persone uccise, ed è una balla che è stata però, diciamo, in qualche maniera avvalorata da uno storico che viene ritenuto oggi il maggior conoscitore di questo genere di, viene ritenuto del tutto a torto, maggior conoscitore di questo genere di cose, si chiama Raul Cubo. Naturalmente non è uno storico militante, chiaramente non lo è, anche se in passato è stato l'ultimo segretario della DC Triestina, ma questo non significa nulla. Ecco, Raul Pupo in un suo libricino, anzi collettaneo, non è solo lui, è dedicato alla questione delle foibe, ha avvalorato questa tesi dicendo che sarebbe il risultato di riti magici o più o meno magici messi, che sono, sarebbero diffusi nei Balcani. Di questi riti non c'è alcuna traccia da nessuna parte nei Balcani, il fatto è che poi questa cosa si è verificata in un caso solo, non si sa neanche se quel cane sia stato ucciso o c'è caduto poi successivamente per problemi suoi. Sta di fatto che però questa cosa è stata prima asseverata storicamente, scientificamente da Raul Pupo e poi ripresa da chi ha fatto questa, questo genere di operazioni. Va detto che la giornata del ricordo è in qualche maniera il Parlamento italiano ha deciso di scrivere la storia direttamente, perché al di là di queste, diciamo, sostegni dal punto di vista accademico, devo dire che tutto sommato la storiografia non ha dato un grande appoggio a questo genere di operazioni, perché insomma il buon gusto esiste ancora, e quindi è passata alla politica la palla di scrivere la storia. Quella legge che istituisce la giornata del ricordo fissa tutta una serie di, fa una serie di affermazioni che dovrebbero essere affermazioni avvalorate da una qualche storiografia, che in realtà sono semplicemente delle affermazioni. Ed è una legge che si basa, quel testo è pieno di prese in giro, di ambiguità e di cose del genere, che fanno affidamento sul fatto che la gran parte della popolazione italiana questo genere di cose non le conosce. Spiegavo prima al giornalista, in quella legge c'è anche, fra l'altro, viene istituita un riconoscimento che viene conferito ogni 10 febbraio ai parenti di persone cosiddette infoibate. In quella legge si dice anche che questo riconoscimento non può essere dato a tutta una serie di persone, a persone soprattutto che hanno fatto parte, questo è, il testo penso sia letterale, volontariamente di formazioni armate non al servizio dell'Italia. Questo è un, veramente un capolavoro di ambiguità e di non detto, ovvero di falsità. Naturalmente in Italia è poco diffusa la conoscenza su quello che accadeva dalle nostre parti e nessuno sa che dalle nostre parti nessuno poteva far parte di nessuna formazione armata se non volontariamente. Questo perché i partigiani andavano a fare i partigiani volontariamente e dall'altro lato perché al momento della leva, visto che da noi c'era, come dice anche il filmato, l'Adriatische Küstenland, in cui il potere era in mano ai tedeschi, non alla Repubblica Sociale, il supremo commissario tedesco, Friedrich Rainer, ha decretato che al momento della leva che veniva fatta, le persone chiamate alla leva, a svolgere il servizio, militare o non, potevano scegliere se entrare nel servizio del lavoro obbligatorio, l'organizzazione TO, oppure di entrare in qualsiasi formazione armata, naturalmente al servizio dei tedeschi, sia quelle fasciste italiane, quelle di Domobranzi sloveni, c'erano anche degli Ustascia, c'erano dei Cetniki, c'era un po' di tutto, e si poteva entrare anche direttamente nelle formazioni tedesche. Ci sono diverse testimonianze che parlano del fatto che alcune formazioni di SS erano composte quasi al 100% da, diciamo, persone del luogo. Ci sono poi tutta una serie di altre cose riguardo alla legge, però vorrei sottolineare un'altra cosa. Questa legge viene istituita come giorno del ricordo delle foibe e dell'esodo. È interessante che venga messo in secondo piano l'esodo, anche se è in realtà il fenomeno meno studiato e sicuramente da un punto di vista storiografico molto più interessante che non la questione delle foibe, che si può ridurre a quello che è stata la resa dei conti che è avvenuta in Italia, dalle nostre parti, in Jugoslavia e in tutta Europa, con cifre probabilmente anche molto più alte di quelle che sono riportate date o ritenute credibili per le nostre parti. Voglio sottolineare che la giornata, poi le celebrazioni che vengono fatte il 10 febbraio, riguardano al 80% i foibatti. L'esodo viene in genere utilizzato in qualche maniera per, così, a modo di sostegno. Questo per dire che questa questione delle foibe, ma ripeto, soprattutto dell'esodo, non c'è nessun problema a discuterne, a studiarle questi fenomeni. Un'altra cosa invece è fare le celebrazioni. Non c'è nessun tabù su questo genere di cose. Un'altra delle balle che si racconta è che di queste cose non si è parlato. Queste cose si è iniziato a parlare dal 1944, non solo da parte dei nazisti, che hanno iniziato già prima nel 1943, ma nel 1944 hanno iniziato a interessarsi di queste cose il servizio segreto dell'esercito, proprio in relazione alla richiesta da parte degli jugoslavi di consegna dei criminali di guerra italiani. I servizi dell'esercito hanno iniziato a raccogliere dei dossier sui crimini veri o presunti degli jugoslavi nei confronti dei militari italiani, che sono stati poi utilizzati questi dossier e questo argomento per negare la consegna dei criminali di guerra italiani alla Jugoslavia. Questa cosa si è continuata a parlare nel 1945, nell'estate del 1945, non a livello locale nostro, a Trieste, a livello nazionale, con un'interpellanza al governo dell'epoca, era il governo Parri. La notizia del ritrovamento, falsa naturalmente, del ritrovamento dei corpi di 400 persone nella foiba di Basovizza è uscita sui giornali nazionali italiani, non a Trieste, e questa cosa è poi continuata nel corso degli anni. Quindi non c'è mai stato in realtà un silenzio su queste questioni. E il dibattito è stato molto acceso, politico, su questa questione già dal 1945, e le risposte a queste questioni dal punto di vista politico sono già state date nel 1945. Non credo che oggi siano molto diverse le risposte che possono essere date. Devo dire che questa questione delle foibe è stata costruita molto, diciamo, abilmente e scientificamente, in qualche maniera, non è da adesso che si inizia a fare questa cosa, a partire dal termine che è stato utilizzato. Si utilizza il termine foibe, cioè le cavità in cui sono stati gettati alcune centinaia di corpi di persone uccise, ma si utilizza questo termine per migliaia di persone, decine di migliaia di persone. Caspari è giunto a dire milioni di persone. Si utilizza questo termine per designare persone morte in circostanze e per cause diverse, per mani diverse, perché si utilizza questo termine per designare i veri e propri infoibati, tra i quali ci sono alcuni accertatamente uccisi per crimini comuni, per rapine. Si utilizza questo termine per designare le persone uccise dopo processo o senza processo da parte delle formazioni dell'esercito jugoslavo o di formazioni partigiane. Si utilizza questo termine per designare le persone morte nei campi di concentramento jugoslavi, di stenti, di malattie, anche di maltrattamenti, sono stati anche questi casi. Però si preferisce utilizzare, invece di parlare, per esempio, come sarebbe forse più corretto, di vittime della resa dei conti, si utilizza il termine infoibati perché emozionalmente è molto più efficace, perché parlare poi fa molto più colpo sui sentimenti quando si sente parlare di persone che sono state i cui corpi sono stati gettati nelle foibe, e quando si dice addirittura che sarebbero state gettate vive, è una morte atroce, effettivamente è orrenda. Penso che di persone gettate vive in realtà ce ne sono state molte poche nelle foibe, anche quelle che sono state gettate nelle foibe effettivamente. Da questo termine, che poi viene appunto utilizzato per definire tutte queste cose, si inizia. C'è tutta una serie di racconti di cui il signor Pirina, che secondo me darlo per storico è po' azzardato, secondo me, chiamarlo storico è un po' azzardato, anche se la regione Friuli Venezia Giulia gli dà gli stessi finanziamenti che dà l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione a Trieste, si è costruito tutta una serie di icone, vere e proprie icone, della quella che viene chiamata foibologia, tra i quali per esempio una delle principali è colui che si spaccia per unico sopravvissuto alla foiba, all'infoibamento, i cui racconti vengono presi per buoni da storici che anche loro vanno per la maggiore, come Gianni Oliva, oltre a Pupo, che pubblicano opere che vengono diffuse, diciamo, in edizioni molto economiche, quindi ritengo che siano molto diffuse, senza che queste persone si chiedano, si pongano alcun problema di fronte alle evidenti incongruenze di questo racconto, perché il signor Graziano Duvisi pretende di essere l'unico, fino a un certo punto ha preteso di essere l'unico, scappato all'infoibamento, però si è dimenticato del fatto che già nel 1946 un'altra persona aveva raccontato la stessa cosa, era un'altra persona, si chiamava Giovanni Radeticchio, entrambi facevano parte della milizia difesa territoriale. Radeticchio era un semplice milite, Graziano Duvisi era ufficiale. Erano nella stessa unità, la milizia difesa territoriale era la GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana, dalle nostre parti, perché i tedeschi ai fascisti non consentivano dalle nostre parti nemmeno di utilizzare le stesse denominazioni per le loro formazioni. In pratica Duvisi era il superiore di Radeticchio. Solo che Radeticchio nel suo racconto, nel 1946, fa un racconto abbastanza lungo, e dice però anche una cosa molto interessante che a qualsiasi persona di giudizio, non occorre essere uno storico, solleverebbe qualche questione, qualche dubbio rispetto al racconto di Duvisi. Radeticchio dice di essere stato infoibato insieme a 4-5 altre persone, tra i quali c'è Graziano Duvisi. Lo cita esplicitamente, dice che Duvisi, come gli altri, è morto. Di fronte a questa cosa, Graziano Duvisi, dopo che Radeticchio è morto, perché è venuto allo scoperto dopo che Radeticchio era morto, Graziano Duvisi racconta che sì, in realtà si era dimenticato di questa cosa, che c'era un accordo fra lui e Radeticchio per cui si passavano il testimone, una cosa del genere, e sostiene che è stato lui a salvare anche Radeticchio, quindi non sarebbe stato l'unico sopravvissuto, ma addirittura sarebbe sopravvissuto salvando anche un altro. Questa persona, penso all'epoca in cui è uscito Il cuore nel pozzo, è stato nominato, Graziano Duvisi, personaggio televisivo dell'anno per questi suoi racconti. È un personaggio che viene intervistato da Minoli, senza mettere minimamente in questione quello che questa persona sta raccontando. Su questo genere di cose è stata costruita questa che dovrebbe essere una verità storica. Io vorrei essere molto breve. Io credo che, come ho detto prima, si sta costruendo una storiografia nazionale e nazionalista che interpreta le vicende delle nostre terre in termini esclusivamente nazionali, quando questa cosa non spiega invece in realtà proprio niente. Vi faccio subito due esempi. Nella guerra di liberazione dalle nostre parti, e non dopo l'8 settembre del 43, ma già da prima, ci sono stati nelle formazioni partigiane, che sono nate dalle nostre parti a partire dal 41, però già dal 41 non ci sono solo sloveni, ma ci sono anche italiani nelle formazioni partigiane o che collaborano con le formazioni partigiane. Altrettanto vale per le formazioni fasciste, anche quelle più, diciamo, feroci, come l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, che aveva diverse centinaia di componenti, alcuni di questi erano sloveni. Dopo l'8 settembre, come ho già detto prima, da parte fascista, ovvero dalla parte dei tedeschi, si schierano sia i fascisti italiani, ci sono formazioni di fascisti italiani, ci sono formazioni di domobranzi sloveni, ci sono gli ustascia croati, ci sono i cetnici, i tedeschi si portano dietro 40.000 cosacchi, ci sono addirittura alcune formazioni piccole di spagnoli, e nelle formazioni partigiane ci sono i croati, ci sono gli sloveni, ci sono gli italiani, ci sono addirittura i tedeschi. Ci sono dei tedeschi che disertano dall'esercito tedesco e in Friuli, penso, danno vita, sono austriaci, danno vita a una piccola formazione partigiana che si chiama Frei Österreich. Anche per quanto riguarda gli infoibamenti, questo, diciamo, paradigma nazionale non spiega assolutamente nulla. Perché se andate a vedere le carte, ovvero quello che riportava la stampa riguardo ai processi, che ci sono stati per gli infoibamenti, ci sono stati nel 1946 a Trieste, da parte del governo militare, dei tribunali del governo militare alleato, sono state tutta una serie di processi con condanne. Ecco, se andate a vedere quelle carte, rilevate come in genere, non è una regola tassativa, ma in genere gli infoibati sono della stessa nazionalità degli infoibatori. Quindi ci sono processi per l'uccisione di un sloveno in cui è imputato un altro sloveno. Ci sono processi per l'uccisione di un italiano in cui l'imputato è un italiano. Anche per l'esodo, che è un altro di questi paradigmi, in cui si usa questo paradigma, in cui si dice se ne sarebbero andati solo per rimanere italiani, anche in questo caso questa cosa non funziona. Perché da tutte le ricerche risulta, ma ultimamente è stato tentato una quantificazione anche numerica, dalle ricerche in particolare di Olindo Vieta, risulta, secondo le sue valutazioni, le sue stime, risulta che tra i 60 e i 70 mila, lui calcola che siano circa 300 mila, secondo me sono troppi, ma tenendo per buone queste cifre, lui calcola che su 300 mila persone che se ne sono andate, fa dei calcoli molto precisi, circa 180 mila sono italiani autoctoni, fra i 60 e i 70 mila sono sloveni e croati, e il resto sono italiani immigrati dopo il 1918. Ora, anche in questo caso, evidentemente, il semplice paradigma nazionale non funziona. Come non funziona quello che è il paradigma che viene portato avanti dalle organizzazioni degli esuli, che è quello di presentare l'esodo come la conseguenza delle foibe. Ora, questo non è vero per quanto affermano gli stessi esuli. Che se ne sono andati. Nella gran parte dei casi non se ne sono andati per la questione delle violenze, ovvero delle foibe in particolare, di timore di uccisione, se ne sono andati per tanti motivi. C'è una parte che se n'è andata perché aveva effettivamente timore di venire uccisa, c'è una parte che se n'è andata per motivi di classe, era la borghesia italiana che aveva capito che non avrebbe più comandato. Per quanto riguarda la grande massa, che è composta da contadini, in gran parte da quei pochi di operai che c'erano in quella zona, da pescatori, da altre categorie, le motivazioni sono probabilmente molto più ampie e andrebbe fatta una ricerca molto più approfondita di quello che è stato fatto finora su questa questione. Perché, come ho detto, la questione più interessante e più probabilmente anche pregnante, più drammatica, è stata quella dell'esodo, che è stata sicuramente una sconfitta clamorosa per i poteri popolari che sono stati istituiti in quei territori dopo il 1945, cioè dei poteri che avrebbero dovuto rappresentare un popolo di cui una buona parte se n'è andata. Ed è una questione che secondo me andrebbe approfondita, andrebbe capita meglio, senza però accettare per buone quelle che sono le, semplicemente le interpretazioni che sono state fatte proprie anche da storiografia del tipo Pupesca, le interpretazioni che dal 45 sostengono le organizzazioni degli esuli, che non rappresentano gli esuli secondo me, perché io distingo nettamente quelle che sono le organizzazioni e le loro tesi da quello che è la realtà degli esuli. Per quanto riguarda le organizzazioni, vorrei citarvi quello che ne dicono due esuli. Uno è Guido Miglia, che era il direttore del giornale del filo italiano, diciamo, di Pola, fino all'esodo da Pola nel 47. Nel 76 Guido Miglia ha affermato: credo fermamente che il nostro esodo è stato invece favorito, indipendentemente dalla sensibilità di De Gasperi e di Nenni, da tutte le forze conservatrici e fasciste italiane, in funzione polemica verso le sinistre che allora erano unite nel fronte popolare. Si trattava di dimostrare che da un paese confinante al regime comunista scappano tutti, i borghesi e i ricchi, ma anche gli operai, i piccoli impiegati, i contadini, i pescatori. Il nostro esodo divenne un fatto di politica interna italiana, di scontro fra partiti, e finì per ridare fiato ai fascisti risorgenti che si servirono del nome di Trieste per fermare il corso della storia italiana, per resuscitare l'odio nazionalistico al confine orientale, per togliere credibilità e prestigio a chi auspicava un dialogo decisivo con Belgrado, e persino per strappare dalle mani del partito dominante, la Democrazia Cristiana, ogni arma valida per confutare le tesi annessionistiche jugoslave. Già prima però, nel 47, Riccardo Zanella, che era stato presidente dello Stato libero di Fiume, che era stato praticamente spodestato dai fascisti già nel 1922, era nato in seguito al Trattato di Rapallo fra Italia e Jugoslavia, affermava di quello che era il predecessore dell'Associazione Nazionale Amnistia Giulia e Dalmazia, la più grossa attualmente delle organizzazioni degli esuli, si chiamava Comitato Nazionale Amnistia Giulia e Zara. Di questa organizzazione affermava: apre la strada alle voglie di molti di quei pirati e speculatori politici, tratti dai signori Pecorari e Drabeni, erano alcuni dirigenti di questa organizzazione, dal colpo morto del fascismo, per riportarli con i denari del governo antifascista di nuovo alla ribalta, travestiti da legittimi, sovrani e disinteressati rappresentanti di quei profughi istriani, fiumani e dalmati, che proprio essi avevano per 20 anni oppresso e perseguitato come servi, arnesi o mercenari del fascismo. E continua, definisce questa organizzazione covo di fascisti, di squadristi, di collaboratori di tedeschi, di picchiatori, di oppressori, di calunniatori di professione degli antifascisti. Ora voglio sottolineare che l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ovvero il suo predecessore, il Comitato Nazionale Venezia Giulia e Zara, ha dichiarato alla sua Costituzione superata la discriminante antifascista. Penso fosse nel 46, quegli anni lì. Non è un caso, perché questa organizzazione ha avuto tra i suoi presidenti, cito uno a caso, ma ce ne sono diversi con questi passati, Libero Sauro, figlio dell'eroe nazionale italiano Nazario Sauro, ma anche comandante del secondo reggimento Istria della milizia difesa territoriale, quindi di quella di cui facevano parte anche De Picchio e Udovisi, un collaborazionista fino all'ultima ora. E voglio ricordare che l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia dice nell'articolo 2 del, penso sia il paragrafo 2, scopi e funzioni, all'articolo 2 dice che in particolare si propone di compiere ogni legittima azione che possa agevolare il ritorno delle terre italiane della Venezia Giulia, del Carnaro e della Dalmazia in segno alla madre patria. Quindi lo scopo dell'associazione è quello di far ritornare quelle terre dentro i confini dello Stato italiano. Questo è lo statuto attuale dell'organizzazione. Io vorrei concludere però con quello che si rileva rispetto alla giornata del ricordo, rispetto alle affermazioni che vengono fatte dai fatti che sono seguiti alla giornata del ricordo. ho detto prima che c'è questa la previsione di, della concessione di, queste, di questi riconoscimenti. Sono delle, delle medagliette brunite con dietro scritto l'Italia ricorda. Ora, in genere quando si parla di riconoscimenti ufficiali da parte delle istituzioni dello Stato, a Roma viene consegnata, vengono consegnate dal Presidente della Repubblica in persona, si dovrebbe, ci si aspetterebbe che le persone che ricevono questi riconoscimenti in memoria dei loro congiunti trapassati siano orgogliose dei loro congiunti che sono morti. In questo caso non è così. In questo caso non solo è molto difficile arrivare a avere i nomi delle persone a cui memoria vengono dati questi riconoscimenti, ma addirittura è successo che a Udine i parenti, quelli che ricevevano riconoscimenti, abbiano chiesto alla prefettura, e la prefettura che le consegna, di tenerli segreti questi nomi. Quindi queste persone si può ritenere che non siano particolarmente orgogliose di questi loro congiunti. Io ho fatto una ricerchina quando abbiamo fatto il convegno nel 2008 e sono riuscito a trovare penso 118 nomi. Ora nella Vulgata si sostiene che queste persone sono state uccise solo perché italiane e in alcuni casi si sostiene addirittura che sono stati uccisi soprattutto gli antifascisti. Ora, fra questi 118 nomi di persona che potrebbe, può essere classificata come antifascista, ce n'è una. Una persona che è un antifascista del genere di quelli di Zanella, era un sostenitore del, dello Stato indipendente di Fiume e quindi difficilmente probabilmente può essere ritenuto un sostenitore dell'italianità in quanto appartenenza allo Stato italiano di Fiume, per esempio. Ma essendo, diciamo, particolarmente generosi, ce n'è fra questo 118 ancora uno che in qualche maniera potrebbe essere collegato al CDN di Trieste. Quindi su 118 sono due quelli che potrebbero essere definiti antifascisti. Fate voi un po' la proporzione. Del resto, per quanto riguarda il resto, oltre a una serie di persone per le quali non si capisce perché sono state inserite e perché hanno avuto questo riconoscimento, perché le notizie che si hanno di loro dicono partito, per esempio, la, la descrizione è questa, partito da una determinata località e scomparso. Non c'è nessun legame col fatto che sia stato ucciso in qualche maniera dai partigiani jugoslavi o non jugoslavi, indifferentemente. Ma comunque sono stati inseriti. Però per l'80% di queste persone sono persone che appartenevano a formazioni armate, oppure erano persone che appartenevano ai ranghi delle organizzazioni fasciste, dal partito al sindacato a altre organizzazioni del genere. La gran parte di, quello, di questi qua, di questi 80%, poi sono persone che appartenevano alla milizia difesa territoriale. Se andiamo poi a vedere, la legge, i signori che hanno dato queste, questi riconoscimenti hanno violato addirittura la lettera della legge. Nella loro, diciamo, voglia di dare un riconoscimento a dei combattenti, non possono essere definiti diversamente, fascisti, hanno violato lo spirito, la lettera della legge. Perché la legge dice che, oltre a quello che vi ho citato prima, dice anche che non possono avere questo riconoscimento le persone che sono cadute in combattimento e non possono avere questo riconoscimento persone per le quali ci sono sentenze passate in giudicato per crimini, diciamo, particolarmente gravi contro la persona. Nel primo caso c'è almeno uno che è accertatamente caduto in combattimento. Devo dire una premessa che mi sono dimenticato di dire prima, che io questi nomi ho cercato i dati che c'erano su questi nomi, quello che su questi nomi c'era, in tre elenchi stilati da persone che sono al di sopra di ogni sospetto, nel senso che non sono sicuramente degli accaniti slavo-comunisti, tutt'altro. Uno è Luigi Papo, forse il più noto di quelli che si definiscono foibologi, che ha stilato e poi man mano aggiornato un suo elenco grandissimo di persone che sono cadute in morte per vari motivi dalle nostre parti. Luigi Papa, voglio ricordare, è stato il comandante del presidio della milizia di difesa territoriale di Montona in Istria, quindi un collaborazionista. Ecco, questo è il primo elenco, poi c'è un elenco del centro di ricerche della RSI o qualcosa del genere, se guardate poi il libro del convegno è citato nella maniera esatta, e poi un altro elenco sempre degli stessi ambienti, diciamo neofascisti. Ecco, in tutti questi tre elenchi questa persona che si chiama di cognome Lubiana, Ettore Lubiana, viene citata, ma anche in altri elenchi, se andate a vedere, viene citata come caduta il 4 febbraio del 1944 in un attacco di partigiani a una colonna di tedeschi e di repubblichini, chiamiamoli così, nei pressi di Riffenbergo, Branik, che è attualmente poco al di là del confine con la Slovenia. Quindi questa persona è morta in combattimento. Da un lato mi chiedo perché non è stato dato lo stesso riconoscimento agli altri 80 che sono morti in quel combattimento, tra cui diversi tedeschi. Dall'altro mi chiedo come la Repubblica Italiana dimentichi un'altra cosa, il fatto che per quel attacco c'è stata l'immediata rappresaglia nazi-fascista, in questo caso il termine è più che esatto, con l'incendio di 5 paesi e la deportazione della popolazione di quei 5 paesi, una circa un migliaio di persone, di cui sinceramente non so che fine hanno fatto poi, perché sono state deportate nei campi, non so quante di queste nei campi sono morte, ma a questo evidentemente la Repubblica Italiana non interessa. Però il caso forse più clamoroso è stato quello che ha suscitato, ha fatto nascere anche uno scontro diplomatico con la Croazia, del caso di una persona che ha avuto una sentenza passata in giudicato, si chiama Vincenzo Sorrentino, si chiamava, che viene presentato come l'ultimo prefetto di Zara italiana. Lo è stato, effettivamente, è stato nominato dalla RSI, però Vincenzo Sorrentino non è nato nel 43, è nato molto prima, è nato a Rosolini, in Sicilia, e a Zara ci è arrivato nel 1919, con l'esercito italiano. E di Vincenzo Sorrentino si dice è stato uno degli animatori delle squadre di combattimento, dei fasci di combattimento di Zara, quindi un fondatore del fascismo zaratino, e ha continuato la sua carriera dentro il fascismo, è stato ufficiale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le camicie nere, è stato però soprattutto giudice del tribunale straordinario per la Dalmazia, che era un tribunale che è stato istituito in maniera anche peraltro strana dal punto di vista legale, dopo l'occupazione italiana della totalità della Dalmazia, quasi dopo il 1941, dopo l'aprile del 1941, ed era un tribunale che si spostava anche in aereo da una zona all'altra per dare una veste legale a rappresaglie dell'esercito italiano, giudicava e condannava nel giro di pochi minuti, nemmeno un caso ha giudicato e condannato a morte nel giro di una decina di minuti una decina di persone che, dai dati che sono disponibili, difficilmente si può ritenere che fossero anche solo sostenitori del movimento partigiano. Si trattava di una semplice, pura e semplice rappresaglia. Sorrentino era nella lista dei criminali di guerra che gli jugoslavi volevano venissero consegnati loro, e ha avuto la sfortuna di essere uno dei pochi sui quali gli jugoslavi sono riusciti a mettere le mani. È stato arrestato a Trieste nel maggio del 1945, è stato tradotto in Jugoslavia, nel 1947 è stato giudicato a Sebenico, ha fatto appello, è stato rigiudicato e la sentenza è stata confermata, era una sentenza di morte, ed è stata eseguita nel 1947 a Sebenico. Quindi Vincenzo Sorrentino è una persona che ha una sentenza passata in giudicato. È vero che nella legge non si dice, non si specifica, sempre con la preziosa ambiguità, se valgono tutte le sentenze di tutti i tribunali o solo quelle del tribunale italiano. E a Vincenzo Sorrentino, a Rosolini, qualche anno fa, hanno addirittura dedicato una targa come martire dell'italianità. Ma negli ultimi tempi bisogna dire che questa legge ha un suo aspetto aspetto positivo, ed è che per quanto riguarda questi riconoscimenti si possono presentare le domande entro il 2014, quindi nel 2014 avremo una cifra di domande, una cifra di persone alla cui memoria è stato dato il riconoscimento. A quanto pare questa cosa non corrisponde alle cifre che vengono sparate, anzi è molto al di sotto. L'altro anno, per esempio, su uno dei giornali delle organizzazioni degli esuli è apparsa un appello perché venissero presentate queste domande, e quest'anno invece, se andate a vedere i siti internet della rappresentanza diplomatica italiana all'estero, l'appello è stato esteso anche all'estero. Tenete anche presente che già fin dall'inizio questi riconoscimenti sono stati dati in maniera molto generosa, chiamiamolo così, perché per esempio in alcuni casi sono stati dati più riconoscimenti a parenti diversi di uno stesso caduto, in prefetture diverse per esempio, però c'è stato un caso anche in cui lo stesso anno, ovvero nei vari anni sono stati dati riconoscimenti per lo stesso caduto a diversi parenti, però in un caso è successo che lo stesso anno è stato dato lo stesso riconoscimento, il riconoscimento per lo stesso caduto, alla stessa persona, allo stesso parente, tre volte in tre prefetture diverse. Di fronte a questa cosa, l'altro anno è successo che hanno dato il riconoscimento a una persona che, per la quale la documentazione esistente parla, diciamo, fa ritenere molto più probabile un altro tipo di fine che non l'infoibamento, e si tratta di, aspettate solo un attimo di pazienza, e l'ho messo, c'ho troppe carte,
c'è chi non ne ha nessuna.
Antonio Ruffini, che era di Termoli ed era un militare italiano che si trovava in servizio militare dalle nostre parti, dopo l'8 settembre si è sbandato ed è sparito. La sorella, che era molto attaccata a questo fratello, anche perché poi aveva perso durante la guerra un altro fratello, ha cercato notizie su di lui, e le ultime notizie che ci sono provengono da una persona di Capodistria che era stato l'ultimo sindaco socialista di Capodistria prima dell'avvento al potere del fascismo, una persona che tra l'altro dopo la seconda guerra mondiale se n'è andata, era un sostenitore del ritorno dell'Italia in Istria, ovvero dell'Istria all'Italia, ed è diventato un esule, quindi non aveva nessun motivo di essere particolarmente tenero nei confronti degli jugoslavi. Però questa persona, l'unico documento che esiste in qualche maniera su questa storia di Ruffini è una lettera che questa persona ha spedito alla sorella dopo la guerra, in cui le spiega che dopo l'8 settembre lui ha nascosto a casa sua, a Capodistria, suo fratello e altri due, mi pare, militari italiani. Questo dal settembre del 43 fino al marzo del 44. Quando a casa sua è venuta una pattuglia di partigiani che era venuta per accompagnare questi tre ex militari dai partigiani italiani in Friuli. Questa stessa persona dice che, adesso non so se dice che è probabile o che si pensa da notizie avute, comunque che è possibile che durante il tragitto da Capodistria verso le posizioni dove si trovavano i partigiani italiani siano caduti in qualche imboscata dei tedeschi e siano stati o uccisi direttamente oppure deportati in Germania. Nonostante questo, questa persona ha avuto l'altro anno riconoscimento come infoibato. Però succede addirittura di peggio. Io, oltre a essere uno storico, oltre a fare polemiche e cose del genere, sono anche presidente di un comitato che cura un monumento ai caduti della guerra di liberazione a Trieste, in un rione di Trieste, una storia anche interessante perché è l'unico monumento del genere che si trova 130 caduti. Persone cadute come partigiani, cadute morte nei campi di concentramento, persone che appartengono alla nazionalità italiana, slovena, non so se si sono croati, ci sono italiani del posto, sloveni del posto, e anche italiani originari di altre zone, immigrati dopo la prima guerra mondiale dalle nostre parti. Tra questi il primo della lista si chiama Francesco Alfieri ed era originario di Cerignola. Ora, visto che il prossimo anno ricorre il decennale della costruzione del monumento, ci sono voluti più di 50 anni per avercelo, a spese della popolazione, il comune non ci ha messo una lira, pensavamo, se fosse possibile, di invitare anche i parenti di tutte queste persone, anche coloro che provenivano da altre zone d'Italia, perché oltre a lui ci sono altri che sono originari della Calabria, cose del genere. E facendo un piccolo giretto in internet, in Google, per vedere se trovavo dei riferimenti, mi è saltato fuori che Francesco Alfieri sarebbe un infoibato. La locale sezione di Azione Giovani, penso, di Cerignola, dal 2008 almeno, sta chiedendo al comune di Cerignola di intitolare una via piazza ai martiri delle foibe, e porta a sostegno di questa tesi il fatto che ci sono tre cerignolesi infoibati. Uno è Francesco Alfieri e altri due. Ora, di Francesco Alfieri, dai documenti che ho controllato io, in particolare si tratta di una ricerca molto ponderosa, che però nessuno mai cita quando si parla di foibe, è una cosa fatta in 5 volumi dell'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, già negli anni 80, credo, che raccoglie i caduti per cause di guerra di tutte le province dell'attuale Friuli Venezia Giulia, e dalla quale risulta che i cosiddetti infoibati sarebbero circa 1600. In particolare lì c'è un solo Francesco Alfieri, che però risulta combattente di una formazione GAP della Brigata Garibaldi Trieste, ucciso, si dice, nell'agosto del 44 da formazioni collaborazioniste italiane, quindi è stato ucciso dai fascisti italiani. Ora, voglio aggiungere che degli altri due, di uno dei due non c'è nessuna notizia, almeno in questi elenchi dell'Istituto Friulano, dell'altro effettivamente esiste ed era un poliziotto della questura di Gorizia, che è stato prelevato ed è scomparso, prelevato nel maggio del 45 dopo la fine della guerra dagli jugoslavi. Ora, sono giunti al punto che gli eredi dei fascisti, nel loro tentativo di riscrivere la storia, spacciano per vittime degli slavo comunisti persone che sono state uccise dai loro predecessori, in realtà. Io mi fermo qui, ci sarebbero molte cose da dire su Esodo, non ho parlato quasi per nulla dell'Esodo, però ci sarebbero molte cose da dire, molte cose sono anche da approfondire. Vorrei concludere con una cosa. Io, come ho detto all'inizio, su queste questioni non c'è nessun tabù, non c'è assolutamente nessun tabù. Io sono stato uno dei primi ad occuparsi seriamente, almeno spero, in termini storiografici dell'Esodo. Penso che ci siano molte cose da approfondire, da chiarire in termini storiografici. Penso anche che forse prima di istituire una giornata del ricordo, la Repubblica Italiana doveva istituire una giornata della vergogna nazionale per quello che è stato compiuto già dello Stato liberale, nelle colonie per esempio. Penso che però, se si vuole, come si dice tra l'altro, approfondire la conoscenza storiografica di una pagina rimossa, che poi tanto rimossa non è stata, ma l'approfondimento storiografico è sicuramente necessario, invece di fare delle celebrazioni e delle fiction, quei soldi si potrebbero usare per fare delle ricerche che in primo luogo vadano ad accertare le cifre con nomi e cognomi. Sempre il solito ambiente accademico, diciamo, e in particolare Pupo, sostiene che a tanti anni di distanza questa cosa non è più possibile. È smentito da quanto è accaduto in Slovenia. In Slovenia è stata istituita un gruppo di ricercatrici, due ricercatrici, che hanno stilato l'elenco di tutti i caduti durante la seconda guerra mondiale in Slovenia per causa di guerra, di tutti i campi, dei collaborazionisti, dei partigiani, anche delle persone che sono state vittime di bombardamenti e di cose del genere. Ora, naturalmente in Italia non sarebbero necessarie più di due persone, probabilmente, però la cosa sarebbe assolutamente fattibile, basta avere la volontà politica di fare veramente un chiarimento da un punto di vista scientifico di queste questioni e non semplicemente di stare a rimestare in questioni che vengono usate a scopo esclusivamente politico per la costruzione di quella memoria condivisa, base del nuovo nazionalismo italiano, che a mio avviso si basa su due presupposti, su due fondamenti. Uno è il vittimismo, cioè gli italiani sempre visti come vittime, mai carnefici, sia dei nazisti che poi degli slavo comunisti, e dall'altro lato l'altro fondamento è quelli degli italiani brava gente. Io adesso ho veramente concluso, perché sennò poi non smetto più.
Se qualcuno vuole fare delle domande, vuole fare l'intervento, insomma, il microfono è aperto. Speriamo se va.
Grazie, mi chiamo Gregani, sono consigliere comunale, sono venuto oggi perché ero molto curioso di ascoltare una relazione su un tema che ormai dovrebbe essere consegnato alla storia. La storia è un argomento molto vasto, molto ampio, che non si può perdere dietro al dettaglio dei singoli nomi. La storia è fatta dai singoli nomi, ma quando si superano i 50, 60, si superano i decenni, si deve estrapolare i dati dalle, come si può dire, dalle umane vicende, delle triste umane vicende. La relazione che abbiamo ascoltato è una relazione che, se mi posso permettere un giudizio, lo faccio non con malizia né con spirito di provocazione, perché capisco benissimo che la storiografia e lo studio richiede molta applicazione e molto impegno. Ma nella relazione che abbiamo sentito i dati sono pochissimi e mancano soprattutto i dati di fatto che ormai sono acclarati oltre ogni discussione. Se voi tornando a casa aprite Google sotto qualsiasi voce, voi scoprirete sul tema FOIL la presenza di decine di milioni di pagine aperte con tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Il nostro relatore oggi è stato molto vago, i suoi si dice, mi sembra, mi credo, Vittorio Alfieri, Francesco Alfieri, Vittorio Alfieri è già passato la storia. Onestamente non si può trovare una storia, proponendo una storia diversa, con una pochezza di argomenti come quella che abbiamo sentito. I dati di fatto sono semplicissimi. L'odio che c'è stato nei confronti delle popolazioni slave, nei confronti degli italiani, è un odio che si è accumulato nei secoli. È inutile negarlo, la storia non lo nega, non sono io a negarlo. Tutta la costa istriana, da Dalmata, fino in fondo, Zara, Spalato, è una costa che parte italiani. Pensate che il primo vocabolario italiano, la lingua italiana, è stato scritto dal Tommaseo a Spalato. Cioè la nostra lingua nasce da uno spalatino, quindi da uno che oggi apparterrebbe a un'altra nazione. Quelle terre sono state italiane per secoli, con l'entroterra dominato popolazioni slave che premevano sui confini. E questo è facilissimo, se voi andate a Spalato.
Una domanda o un'altra?
Io ho ascoltato con pazienza il relatore, se volete farlo, se volete non farlo, non è un problema.
No,
l'educazione uno ce l'ha o può anche non avere. Se avete però l'occasione di stare a Spalato, città vedrete che in quella città ci sono dei requisiti di difesa della città dalla pressione delle popolazioni slave all'interno. Quindi questa lotta tra italiani e slavi è vecchia di secoli. Durante il periodo fascista certamente sono avvenuti dei fatti orribili, dei fatti spiacevoli, durante il termine si è preferito, ma certamente le popolazioni slave erano dominate da secoli, hanno continuato a subire la dominazione, ma quello che non toglie in discussione, quello che qua voi avete trascurato, il relatore ha trascurato, che le foglie sono un fatto incontrovertibile. Nei due anni, dal 1943 al 1945, ci sono state le disagie. Dal 1 maggio 1945, nei 45 giorni successivi, la città di Trieste, le zone limitrofe, sono state occupate dall'esercito di liberazione jugoslavo, che ha ammazzato direttamente o indirettamente, tollerando o coadiuvando, una popolazione italiana dai 12.000 ai 30.000 persone. Sono somme molto vaste, perché in mezzo a quei 12-30.000 probabilmente sono persone che non sono state incolpate, ci sono persone che sono sparite, che sono state ammazzate da altri, odi personali. Quello che sta di fatto è che in decine di foibe, in carità naturale, troppe, hanno trovato centinaia di metri cubi di italiani ammucchiati uno sull'altro. Se voi non volete sentirlo, non ascoltatelo, ma questa è la storia. Ci può essere in discussione su un dato di fatto, ci può essere discussione su un dato di fatto, ma le foglie sono state una delle pagine più sporche della fine della seconda guerra mondiale. Non fosse altro, non fosse altro, perché la guerra era finita. Trieste era una città che era stata liberata dagli americani e dalle truppe di Tito, la città non meritava 45 giorni come quelli che ha dovuto subire. La storia richiede anche un passaggio, se uno vuole superare, vuole vivere, vuole crescere come individuo e come collettività, deve superare la storia. Oggi nessuno normale richiede rientro di quelle terre all'Italia, non troverete nessuno se non qualche giornaletto che scrive voglio che l'Istria torni italiana. L'Istria è bellissima, visitatela, appartiene oggi in parte alla Slovenia e in parte alla Croazia. Sono terre che sono state venete e italiane, non torneranno più all'Italia. Cartagine, no, perché non c'è più niente, non vale la pena. Voi oggi non potete negare che le foglie siano esistite e non potete minimizzarle in nessun modo. Si può studiare, si può approfondire, si può scoprire alcune delle motivazioni, ma la prima e l'unica motivazione alla base delle foglie e della fuga degli italiani, perché gli italiani, 350.000 persone sono fuggite, il famoso esodo, sono fuggite perché erano terrorizzati da essere ammazzati anche loro, come tutti e 350.000 possono testimoniare. Non sono andati via perché non sapevano, non volevano più vivere nelle case, non vivevano da decenni e da secoli, sono fuggiti di notte, lasciando a casa tutti i beni, se non pochi carretti e poca roba. Questi sono dati di fatto. Vi piacciono? Non vi piacciono? È la storia. Oggi 350.000 dalmati e istriani che sono fuggiti sono sparsi in tutto il mondo. A Modena c'è stato un campo di raccolta di profughi istriani che forse il nostro relatore non ne era a conoscenza.
No, ne sono a conoscenza benissimo.
Bravissimo. Uno di questi campi fu il campo di Fossoli, dove i nazisti avevano internato prima i nazisti fascisti. Avevano internato prima gli ebrei o comunque i resistenti, poi sono finiti dentro i profughi dalmati. Questa è la storia. La reazione del relatore è stata debolissima. Se lei va a raccontare la stessa reazione che ha raccontato noi modenesi, la va a raccontare a Trieste, si mette nella vita di metà della popolazione. Perché a Trieste, città che ha vissuto e che sa nome e cognome quello che
guardi che io sono di Trieste,
ma se lei va a fare la stessa reazione di oggi,
perché non prova ad andare
con la migliore buona volontà, la troveranno povera, la troveranno sciampa. Lei non ha dato né dati veri né soprattutto ha dato il colore di quella situazione o di quello che è avvenuto. Ringrazio molto della cortesia, io sono ospite, quindi ringrazio se di ascoltarmi senza controllare troppo, perché a volte quando si è ospite si può anche
parlare con rispetto per i relatori.
Io lo invito.
Con rispetto per i relatori, senza fare delegazioni, senza fare delegazioni anche al contrario.
Invito il relatore, quando vorrà fare la prossima relazione, a documentarsi un po' di più. Perché quello che lei ha fatto è un compitino dell'elementare. Sono sicuro che lei ha fatto.
Che adesso basta.
Che è in grado di fare meglio, soprattutto sono dei dati e dei fatti.
Bene. Chieste a parlare.
Beh, abbiamo diritto di replica, visto che è stato praticato parecchie volte. Senti.
Allora, visto, cioè, se vuole, stiamo qui, quanto tempo ha lei a disposizione? Vuole la documentazione? Vuole un po' di documentazione? Sui foibati, andiamo sui foibati. Esistono le relazioni, delle esumazioni, no? E anche, non solo delle esumazioni, delle ricerche che sono state fatte nelle foibe. Esistono. Con tutti i dati. Quante ricerche sono state fatte, quante sono state esplorate le foibe, in quante sono stati trovati i corpi, in quante non sono stati trovati. Allora, in Istria, sono state trovate, esumate dopo il dopo l'autunno del 43, 217 corpi dalle foibe. Questa è una relazione del maresciallo Kazarich, che è quello che faceva l'esumazione. Vuole altre cifre? Allora, nelle province di Trieste, Gorizia, quelle zone lì, però tenga conto che sono le province allargate, perché erano amministrate dal governo militare alleato almeno fino al settembre del 47, sono state fatte le stesse cose, sono state fatte dal novembre del 45 all'aprile del 48. Abbiamo una cifra di corpi esumati di 464. Questi sono gli infoibati. Faccia lei la somma, 464 più 2, 17, sono
circa 600, ma mancano
quasi 700.
Mancano
quasi 700. Da che dati mi trae lei queste cose? Lei ha delle basi documentali per affermare quello che sta affermando.
Ce ne sono tonnellate, non ne sono portati.
Ah, non se li è portati, sì, ho capito. Va bene, no, non c'è problema. Può farmeli arrivare anche per posta se vuole. Sì. Certo. Volevo chiederle da dove lei trae questi dati. Pirina, mi dispiace, guardi, Pirina ha pubblicato un libro, da cui è nato poi tutta la questione, il libro delle Claudia Cerniche, queste cose, in cui ha fatto il 60% di errore, citando gli infoibati di Trieste. No? Pirina ha fatto il 60% di errori citando i nomi. Ho capito che lei considera queste cose un dettaglio.
No,
ho capito che lei considera queste cose un dettaglio, ma sa com'è, i numeri contano. I numeri contano, non sono delle cazzate. E non a caso la ricerca storiografica seria, quella per esempio sulla deportazione nazista, sta continuamente rivedendo le cifre sulle persone morte, no? Al ribasso in genere, al ribasso. Per cui uno come Hilbert, per esempio, che è il maggior, io lo ritengo il maggior storico della deportazione nazista e della Shoah, è uno che con i suoi criteri avrebbe ritenuto un riduzionista, un negazionista, una cosa del genere. Per cui le cifre non sono una cosa così indifferente, perché capisce che se si tratta di un morto è difficile parlare di genocidio, no? Mi pare un po' difficile. Se sono 2, 3, 10, se sono 700 o se sono 12, 30 mila, già fra i 12 e i 30.000 c'è una bella differenza, è più del doppio, lei si rende conto.
Ma è una fase in cui, come lei, molti morti probabilmente sono finiti nei campi di concentramento tedeschi, sono
Ma scusi un attimo, no, no, lei sta parlando dei foibati o sta parlando dei morti? Ma ecco, su questo, visto che non ha portato la documentazione con sé, se per favore me la manda anche per posta e le dà sul mio indirizzo, perché sono molto, molto curioso. Bene. Poi lei mi parla del fatto che io non cito dati di fatto e poi cita come fonte, come sua fonte, cita Google. Ora, se lei ritiene che la storiografia si fa così, va bene, mi adeguo, farò anch'io così. Farò, non è la storiografia, quella era polemica.
No, l'ha citato lei, Google serve solo a trovare le fonti, Google
non vuole. No, io non ho trovato nessuna fonte, io ho trovato una cosa su Francesco Alfieri, su Google, nient'altro. Sì, va bene. Quanto alle sue conoscenze della storia delle nostre parti, mi pare abbastanza duretta da sostenere quello che lei sostiene. Rispetto a Spalato, non so a cosa si riferisca, come il fatto che ci fossero degli apparati difensivi per difendere la città da... Per difendere la città dagli slavi. Perché da quello che so io, esiste una fortezza sopra Spalato che era presidiata da slavi, i famosi uscocchi, pirati sono diventati poi, che però presidiava e difendeva la città dai turchi. Sa, è un dettaglio. Ma sono dettagli. Sono dettagli. Ma lo so che sono dettagli, cosa vuoi fare? Poi se lei conosce lo scrittore Enzo Bettiza, che a Spalato c'è nato, se legge Bettiza. Chi? Bettiza?
Non lei è stata Spalato.
Diverse volte. Bellissima città.
Beh.
Sì, mi fa finire. Lei conosce Enzo Bettiza, Bettiza c'è nata a Spalato, Bettiza dice che la stragrande maggioranza della popolazione di Spalato era croata, quando lui c'è nato. Quando la Trieste è occupata dagli jugoslavi, lei mi spiega come fa a essere occupata una città dai suoi stessi cittadini? Dell'esercito, sia delle formazioni dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo che degli insorti, soprattutto gli insorti che a Trieste sono insorti e facevano parte delle formazioni filo-jugoslave, soprattutto questi secondi erano composti da cittadini di Trieste, di nazionalità slovena e soprattutto di nazionalità italiana. Ora mi sa spiegare come si può occupare la propria stessa città?
Cioè lei nega i 45 giorni in questo momento?
No, io non nego assolutamente niente, nego a lei, sto chiedendo a lei come si fa a spiegare il fatto che i cittadini di una città occupino la loro stessa città. Mi spiega questo?
Non è così, non voglio abusare la pazienza, ma i triestini non hanno occupato Trieste.
Senta, faccia una cosa, sempre mi spedisca per posta, le lascio l'indirizzo.
Mi mando mille di cose.
Che sia una delle pagine più sporche, adesso ne racconto un'altra, di cui però nessuno si ricorda. E le cifre, almeno quelle che vengono date come accreditate a livello accademico da personaggi tipo Pupo, ma di cui io ormai non mi fido più, io pretendo che venga fatta una ricerca approfondita e dettagliata sui nomi per arrivare alle cifre esatte. Quella, diciamo, che sostengono molti storici di tipo accademico è che la cifra più credibile è quella di circa 5.000 persone che sarebbero state uccise fra Trieste e Istria Dalmazia. Ora, Giorgio Rochat ha scritto riguardo a militari italiani fatti prigionieri dai francesi in Tunisia. Ce n'erano 41.300. In 3 anni ne sono morti 3.000. E ne sono morti, questi sì, solo perché italiani, perché i francesi si sono vendicati della pugnalata alle spalle. Sono morti perché erano lasciati vivere in buche, senza cibo e senza altro, senza assistenza medica, cose del genere. Di questi signori qua, nonostante la cifra sia abbastanza simile, nessuno si ricorda, nonostante questi siano accertatamente, secondo me, morti solo perché italiani. Quanto alla Istria veneta e italiana, voglio ricordarle che l'Istria è stata, molto più a lungo che italiana, è stata austro-ungarica. qualche secolo. E no, una parte dell'Istria è stata qualche secolo, più di due secoli. No, no, una parte dell'Istria faceva parte dell'impero austro-ungarico da molto prima. No, 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 no. Guardi che il confine correva a Pinguente. Se lei mi consente, Pinguente fa parte dell'Istria. Pinguente era una città dentro l'impero austro-ungarico. Era il margraviato dell'Istria. Bene, però vogliamo lasciarla da parte. E poi per altri due secoli ha fatto parte dell'impero austro-ungarico. Dell'Italia ha fatto parte per vent'anni. È vero? Bene. Lei conferma con questa sua argomentazione quello che ho detto riguardo alla costruzione di questa memoria nazionalista italiana, di questa nuova ideologia nazionalista, e conferma anche un'altra cosa. Il fatto che io ritengo che una delle motivazioni per cui dell'esodo, una delle ragioni dell'esodo, soprattutto per quanto riguarda la borghesia, la piccola borghesia, è stata il tipo di atteggiamento coloniale che ha avuto nei confronti della popolazione slovena e croata. Perché al momento in cui si costituiscono i campi di tipo nazionale, a metà dell'Ottocento circa, quella che era lo strato dominante tradizionale in Istria si costituisce come italiano, si riconosce come italiano e pretende di essere legittimato a mantenere il potere per il fatto di essere discendente non solo dei veneziani ma anche dei romani, mentre dall'altra parte c'è una costruzione un po' diversa che pretende che legittima la propria pretesa al potere sul fatto di essere rappresentante in qualche maniera del popolo che ha costruito l'Istria, ma che ha costruito la ricchezza, diciamo, ma non ha mai avuto voce in capitolo. Io ritengo questo un tipo di atteggiamento di tipo tenuto per esempio dalle popolazioni bianche nei territori coloniali, con tutto quello che significa. Quanto all'esodo, voglio ricordarle che certamente sono persone che sono scappate dall'Istria, però voglio ricordarle che la gran parte degli esodati se ne sono andati grazie al diritto d'opzione. Lei non so se sa di questo diritto. Ah, lo sa, che è stato istituito la prima volta col trattato di pace e che riguardava le persone abitanti in tutti i territori che l'Italia cedeva a un altro Stato. Valeva per l'Istria, la Dalmazia Zara in particolare, ma valeva per Rodi e valeva per quel piccolo pezzo di... l'Alto Adige non c'entra. No, non c'entra in questo caso. Non c'entra in questo caso. Non c'entra in questo caso. Grazie, finalmente saprò la verità.
Speriamo di saperla tutti ora.
Sì, sì, poi renderemo noto, naturalmente.
È una grande stampa.
Esatto. Un piccolo pezzo di territorio che è stato ceduto alla Francia. E percentualmente, però, è una cosa così.
Briga e tenda.
Esatto, briga e tenda. Percentualmente, sul totale della popolazione, da briga e tenda se n'è andata molto più popolazione percentualmente. Che non dall'Istria, per esempio. E il trattato di pace prevedeva per la popolazione la possibilità scegliere di non avere la cittadinanza jugoslava, ma di prendere la cittadinanza italiana. In questo caso la Jugoslavia poteva, non era obbligata, ma poteva chiedere a queste persone di andarsene entro un anno. Tenga però presente un'altra cosa. Tra i criteri presupposti per avere la possibilità di fare l'opzione, di chiedere l'opzione, c'era il fatto non di essere di nazionalità italiana, ma di essere di lingua d'uso italiana. Il che significava che chiunque in Istria, anche quasi tutti i sloveni e croati, potevano fare l'opzione. E infatti alcuni l'hanno fatto. Nel Goriziano ci sono diverse migliaia di sloveni che hanno fatto l'opzione in base a questa cosa, perché dopo il fascismo che ha forzatamente insegnato a tutti l'italiano, bene o male, tutti potevano dichiarare di essere lingua d'uso italiana, che non è la lingua materna, è un'altra cosa. Quindi se ne sono andati con le opzioni. Se vuole, le leggo una testimonianza di una, dice che sono poco documentato, di una signora che si trova anche in internet, guardi, che parla di come sono andate le cose, di come sono stati cacciati brutalmente. C'è un attimo di pazienza, eccolo. E la signora che si chiama Baici, penso, dice: prima del fascismo, è un'intervista, prima del fascismo il nostro cognome era Baicic, poi fu italianizzato durante il regime. Suo padre, al momento di dover lasciare l'Istria, però, siccome mia madre aveva cognome italiano, Negri, e mio padre e i miei fratelli e io avevamo di nuovo il cognome Baicic, abbiamo dovuto scegliere tra la nazionalità italiana e quella di Jugoslavia. I miei genitori optarono per la prima, essendosi da sempre ritenuti italiani. La prima volta fummo bocciati, in pieno, come del resto la seconda. Quindi sono stati cacciati brutalmente. Mio padre, infatti, occupava un posto da dirigente in quella che era allora la parte elettrica dell'ASA, è un'azienda di come si chiama? Mineraria. La terza volta consentirono, ma solo in parte, poiché avrebbero permesso di passare la frontiera solo a mia madre, che aveva cognome italiano. Quindi queste persone sono state cacciate dalla Jugoslavia. Le hanno impedito, e non è l'unico caso, perché la Jugoslavia, dopo che si è accorta che il numero di opzioni era molto alto, ha messo in pratica anche delle cose extra legali che non erano, che erano, andavano al di là di quello che erano le disposizioni del trattato di pace, per impedire alle persone di andarsene.
Di scappare, insomma.
No, di andarsene legalmente, non stavano scappando, volevano andarsene del tutto legalmente. Non era questo il problema. Per cui alcuni sono scappati poi. La gran parte sono riusciti poi ad andarsene anche legalmente. Ma è interessante, perché c'è una domanda che viene posta, penso sia un liceo che ha fatto questa cosa, perché dovevate lasciare l'Istria? Questa è la domanda. In verità nessuno ci obbligò ad espatriare, ma rimanere in Jugoslavia voleva dire sottostare a tutto ciò che imponeva il regime di Tito. Sì, ma in verità nessuno ci obbligò ad espatriare. Io non sostengo che per tutti sia andata così. Ben lungi da me, sì, ma nessuno li obbligò a espatriare. Hanno tentato di trattenerli lì perché suo padre era un dirigente e evidentemente avevano bisogno di lui. Quindi queste sue interpretazioni che parlano di fughe, e io che questa cosa sia stato un esodo forzato, vede, gli jugoslavi non hanno avuto nessun problema di questo tipo. No, adesso mi fa finire e poi mi manda la documentazione a domicilio se ha qualcosa da documentare, altrimenti sinceramente non sto a fare dibattiti a due. Gli jugoslavi non hanno avuto nessun problema a espellere una popolazione intera, va bene? I tedeschi che vivevano in Jugoslavia, vivevano in Slovenia, vivevano in Vojvodina, attuale Serbia, sono stati presi, tolta la cittadinanza per legge, tranne a coloro che potevano dimostrare di aver sostenuto il movimento di liberazione, e messi letteralmente su dei treni e spediti in Austria. Questo non è mai successo con gli italiani. In nessun documento jugoslavo voi trovate, almeno a stante le ricerche attuali, trovate una menzione dell'intenzione di espellere gli italiani in quanto italiani, e quindi sostenere questo genere di cose è semplicemente riprendere quello che hanno sostenuto per giustificare se stessi e le proprie scelte le organizzazioni degli esuli e i loro dirigenti, che, non so se era presente, da quanto sostengono altri esuli erano dei fascisti o dei parafascisti in buona parte. E quanto a Fossoli, per sua informazione, Fossoli è stata inizialmente un campo di prigionia per prigionieri di guerra alleati, poi è stato chiuso, poi è stato utilizzato come campo di transito dai nazisti e poi è stato utilizzato come campo profughi. Le dirò che gli esuli, di cui tanto oggi Repubblica Italiana si preoccupa, tanto da dargli una giornata del ricordo, gli esuli sono stati trattati in maniere indegne. Sono stati trattati, soprattutto a Trieste, io ho studiato il caso di Trieste, sono stati tenuti per decine d'anni nei campi profughi, al freddo, al gelo, sono morti di epidemie, sono morti di freddo letteralmente, questo perché dovevano servire alla bonifica nazionale, questo è il termine che è stato usato, e al rafforzamento dell'italianità, questi sono i termini utilizzati nei documenti, di quel territorio che evidentemente tanto propenso a ritornare all'Italia non era. E per quanto riguarda la vostra zona, c'è un documento del prefetto di Carpi, non di Modena ma di Carpi, che chiede espressamente l'insediamento in quel territorio di un nucleo di esuli, considerandoli un nucleo di esuli da insediare in quel territorio come, diciamo, nucleo di popolazione fidata in un territorio abitato da una popolazione ritenuta evidentemente non molto affidabile per i partiti che stavano al governo in quel momento. Aspetto naturalmente tutto questo pacco di documentazione che mi arriverà per posta, spero in tempi brevi.
Lasciamo la discussione via internet.
Volevo partire da un dato di fatto che vedo che viene preso poco in considerazione. La discussione è mirata sulla questione delle quote. Io penso che esista un dato di fatto che tutti, compreso Galli, non possono dire che non esiste. L'Italia è stato un paese invasore. O ci dimentichiamo di questo. La Germania è stato un paese invasore. Chi l'ha persa la guerra? Noi siamo un paese occupato. E non è che parliamo di lista, noi siamo occupati. Noi siamo dipendenti dagli Stati Uniti. Non siamo realmente un paese indipendente. Attenzione, quando parliamo di lista, guardiamo in casa nostra. Noi non siamo un paese indipendente, noi la guerra l'abbiamo persa. Abbiamo causato dei massacri di cittadini altrui, di altri paesi, jugoslavi, albanesi, greci, libici, russi, etiopi, e poi fatto l'elenco che non finisce più. E noi eravamo insieme ai nazisti a fare questi massacri. Ma il vero massacro l'abbiamo commesso su quegli italiani che sono andati a fare quelle guerre là, con l'esercito regolare affiancato alle milizie fasciste. Io, anni fa, ho avuto la fortuna di parlare di gente che si è morta, che erano militari regolari in Russia, in Etiopia e in quei posti. Quello che hanno subito dalle milizie fasciste al loro fianco, la vergogna che hanno provato, quando entravano nei villaggi e venivano massacrati i contadini, le donne stuprate da questi miliziani maledetti. E quando fai le ritirate dopo, non se ne dimentica la gente il male che gli hai fatto. L'odio porta odio, porta vendetta. Però quando arrivavano i russi, dicevano: chi sono i fascisti? Chi sono i militari? Questi sono da italiani. Ma io non sono fidato perché quello è un bastardo in fondo che ammazza dei bambini e delle donne. E spesso questi fascisti hanno preso delle fucilate dietro la schiena dai nostri militari, lo sapete o no questo qua? E questi sono testimoniati di partigiani che sono tornati dalla guerra e si sono messi qua dentro a fare i partigiani in Italia, perché hanno visto la vergogna che abbiamo dovuto subire all'estero per questa follia nazionalista. È stata una follia. Quanti italiani sono morti? Povera gente, contadini, operai, tutta gente al 99% che viene dal popolino. Perché tutte le guerre poi sono uguali, non sono diverse. Alla fine siamo sempre lì. Comunque il dato di fatto è che noi la guerra l'abbiamo persa. E se poi possono fare il visionismo storico che vogliono, e ricordiamoci che gli alleati hanno liberato l'Italia con la collaborazione dei partigiani, che sono le milizie rosso-bianche, con la collaborazione dei partigiani, non con la collaborazione di presunti federalisti, ma con la collaborazione di partigiani. E anche questo è un altro dato storico che nessuno può intaccare. Quei dati sono morti 20 nelle foglie, 50, 70. Questa è la guerra. Purtroppo la guerra porta queste cose qua, signori. È inutile nascondercelo. E alla fine muore la povera gente. Perché adesso, guardiamo se scoppiasse una guerra, ma chi ci manda una fronte? Se il capitalismo ci chiama una guerra contro la Cina, a breve, facciamo un esempio catastrofico, ma stiamo attenti a quello che succede nel mondo. Ma chi partirà al massacro? Chi andrà al massacro? Sempre la povera. Al-Qaeda, chi colpisce Al-Qaeda nel mondo? Colpisce i pendolari di Madrid, quei disgraziati delle Torri Gemelle, ed è i sindacalisti in Iraq. Colpisce sempre la gente del popolo. Avete mai sentito dire di un leader politico colpito da Al-Qaeda? O un leader del capitalismo, della finanza, colpito sempre da Al-Qaeda nel mondo? Io non ho mai sentito parole. È strano, hanno tutte questa capacità di abbattere delle Torri Gemelle, non riescono a uccidere o a colpire un leader del capitalismo a livello mondiale. Ma è strano questo aspetto qua, difficile da spiegare. E per questo che io mi lascio questo argomento, perché è importante parlare delle forme, ma anche perché la nostra società adesso, anche noi siamo dei resistenti in Italia. Noi siamo tutti dei resistenti. Tre quarti anni stanno diventando dei resistenti. Perché i nostri cari compaesani che hanno portato il lavoro all'estero e che hanno fatto fuggire l'economia reale del nostro paese, ci fanno diventare fra un po' più dei poveretti, ci faranno tornare a essere dei resistenti. Infatti in questi anni qua mi sto impegnando in questo campo qua per arrivare a questo obiettivo qua, di riunire le forze della gente comune contro questa situazione che si andrà a creare di disfattismo sociale, che la stiamo tantinando in tutti i modi, ma che arriverà e che non scappa. E ci rivedremo presto questi aspetti qua, in modo molto più pesante purtroppo, perché io sono un lavoratore e vedo quello che sta succedendo nella mia realtà lavorativa. E ogni giorno che passa mi rendo conto che il mio futuro sarà sempre più precario. Perché manca una politica in questo paese qua che va ad impantare sull'economia, ma un'economia che guarda agli interessi collettivi, non di pochi.
Grazie. Allora ti do magari di fare degli interventi un po' più brevi, così se c'è molta gente vuole parlare, se non riusciamo a parlare tutti.
Nel senso che quando, la prima volta che sono andato ad ascoltare il gruppo di storici di Sandy è uno dei rappresentanti, rimasi colpito appunto dalla modalità, dal richiamo costante al, come è stato fatto oggi, alla ricerca storiografica documentale, seria. È una cosa che da questo punto di vista ho ritrovato anche un richiamo che per esempio la Kersland faceva, diceva in realtà non spesso per quanto riguarda la questione per esempio delle morti dopo la seconda guerra mondiale, del triangolo rosso, più che fare per semplice contestazione, ad esempio il libro di Panza, sarebbe andare a vedere i documenti, andare a vedere esattamente cosa è successo, perché la verità storica prima non può fare altro che bene, comprendere esattamente come avvengono i fenomeni. E come seconda cosa, se andiamo a vedere, scopriamo che molto spesso abbiamo semplicemente ragione. La questione di fondo, per esempio, non so, un libro che riportava, che faceva una ricerca storica, adesso il dato può essere impreciso, perché su questo mi riprometto di ritrovare il testo, e comunque che è uscito per esempio sui morti nel Triangolo Rosso, cioè anzi no, in tutto nel nord Italia, dopo la seconda guerra mondiale, parlava di 1134 morti, dicendo appunto che nel momento in cui è stato discusso, cioè è stato tirato fuori questo dato per la prima volta, questa persona anche dalle organizzazioni sinistre, dai partiti sinistri, è stato trattato come matto, eccetera. Cioè, guardate che la verità, se andiamo a percorrere, a ricercare i processi, i procedimenti legali che sono pubblici, cioè se sono documentati, c'è il materiale documentale da cui si può risalire a che cosa è successo e a cosa non è successo. Cioè non ci sono dei segreti. Per cui da questo punto di vista il problema di fondo appunto è andare a vedere cosa è successo e i dati vanno in questa direzione. Quando in effetti, io stesso quando ho sentito per la prima volta parlare appunto di una forbice di dati così inquietante, cioè non so che si parla, decine di migliaia e dall'altra parte alcune centinaia, mi sembrava che ci fosse impossibile, difficile. Però poi quando in qualche modo sono di fronte a, una, a degli storici che dicono guardate, dispostissimi a andare a verificare se, se è vero il contrario, dispostissimi a fare qualsiasi cosa, i dati documentari che andiamo a tirare fuori sulla questione di quello che è successo danno questo tipo di risultati. I dati che sono negli archivi dello Stato italiano danno questo tipo di risultati. E questo è utile appunto per capire come. Anche se io credo che sicuramente appunto sia importante quando si va a ricostruire una situazione storica comprendere primo che cosa significa un'occupazione, cioè, quindi diciamo non fare delle operazioni, perché il motivo per cui abbiamo cercato di dire cerchiamo di capire il contesto in cui si sviluppa un certo fenomeno, cioè voglio dire se il motivo per cui c'è una reazione perché molto spesso prima c'è stata un'azione che produce un determinato risultato. Comprendere il fatto che è esistita un fenomeno storico di occupazioni, che ci sono documenti per esempio che dimostrano come da Roma partivano dei messaggi verso i territori istriani dicendo che si fanno pochi morti, si ammazza poco e che sarebbe opportuno essere ancora più duri determinati in cui queste, le persone, come è stato detto, appunto venivano obbligate, l'italianizzazione di certe zone in cui la gente veniva obbligata a parlare un'altra lingua. Cioè, ci sono tutta una serie di fenomeni che fanno comprendere come non si verificano dei fenomeni nel vuoto, ma si verificano all'interno di un contesto e il ventennio fascista italiano non solo lì ha dato prova di essere di costruire diciamo un tipo di militarismo feroce, nel senso che se noi abbiamo citato anche nell'introduzione le nostre occupazioni, l'Italia ha il triste primato di essere il primo esercito che nel mondo ha utilizzato le armi chimiche. Questo di solito non se ne parla, però questo è per esempio una delle altre caratteristiche del fascismo. Cioè, voglio dire, quando parliamo di come vengono trattate le altre popolazioni, non dimentichiamo appunto che per esempio quel piccolo particolare, quella macchia, come giustamente, che non è una macchia, ma a un certo punto diventa una caratteristica fondante del pensiero fascista sulla difesa della razza, che in qualche modo, guarda caso, rispunta pure nell'immaginario di tutte quelle forze fasciste, leghiste, che in qualche modo ci fanno vedere lo straniero come un essere sostanzialmente dedito, nato per la delinquenza, per il delinquere. Queste forze qua traggono la loro forza da quella memoria storica, da quei germini che quel ventennio ha seminato in tutto il paese. Queste sono cose che non sono da dimenticare. Per cui in questo senso la richiesta appunto di affrontare storicamente con questa serietà quel tipo di situazione ci porta qua a continuare questo tipo di battaglia, insomma. E secondo me appunto questo è l'invito che abbiamo fatto a Sandy, cercava appunto di andare a sostanziare, e su questo anche l'ultima cosa, credo che quando si va a fare il singolo esempio, si vanno a cercare i singoli nomi, i singoli casi, sia proprio per capire come la ricerca storiografica, che può anche essere apparire noiosa a noi, o nel senso che è una cosa non abituale, non siamo abituati a ricostruire come andare a costruire un dato, come si costruisce una situazione, tramite la ricerca del singolo caso che si va a sommare alle diverse situazioni che costruiscono quindi una dimensione, e su questo è chiaro che quindi si fanno una serie di riferimenti che ti permettono di comprendere che cosa è successo oppure no.